Cari amici ascoltatrici, care amiche ascoltatori, sono le 8:15 minuti del mattino e comincia una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Siamo ormai alla vigilia di Pasqua e, complici gli effetti della crisi energetica, si sta spalancando in modo sempre più drammatico la forbice della capacità di spesa e il dislivello tra chi anche oggi è qui a tirare la lima e chi invece è già in giro per il mondo per le vacanze pasquali. Tra questi possiamo annoverare il professor Alessandro Santoro, che sentiremo nella seconda parte, e il professor Di Stefano, invece, a cui diamo già il benvenuto. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno.
Che bella vita, eh? Dove si trova?
In Germania dai parenti, è la prima volta che vengo dai parenti tedeschi.
La stessa cupezza di Nosferatu quando è sbarcato nel porto, che probabilmente era quel porto lì dove sta lei. Dov'è che sta esattamente?
Vicino a Brema.
A Brema! Beh, diamo subito qualche nota informativa ai nostri...
Devo dire che i parenti tedeschi sono i più simpatici in assoluto di tutti quelli che ho frequentato.
Ah, veramente?
Veramente, ah. Veramente. Sarà perché sono di origine, lontane origini italiane, ma non ho mai avuto un'attesa e un'accoglienza così calorosa.
Ma infatti la sento pervaso di gioia, ci comunica proprio la tipica allegria di Brema. Brema, che lei ci insegna, è appartenente alla Lega Anseatica, la più antica città-stato tedesca, ricca di monumenti e musei, nonché secondo porto commerciale della Germania, dico bene?
Sì, secondo o terzo, sì, sì.
Secondo, primo Amburgo, secondo Brema. Se qualcuno volesse scrivere una lettera, ricordiamo che il cap di Brema è 28, 27 invece se si trova nella zona del porto. Ma ci interessa sapere soprattutto com'è il clima. C'è bruma a Brema?
Sì, c'è bruma.
Ecco, volevo ringraziarla per avermi offerto questa opportunità. Era una vita che volevo chiedere a qualcuno se c'era bruma a Brema. Tra le curiosità, possiamo ricordare che Brema vanta l'aeroporto più in centro d'Europa.
Non lo so. No.
Glielo dico io.
In treno.
Hai venuto in treno? Peccato, perché il primato apparteneva a Tempelhof, Berlino, poi l'hanno chiuso e adesso l'aeroporto più centrale. Piatto tipico invece, lo sa, lo ha già consumato?
No, assolutamente.
Allora, per far bella figura coi parenti, quando li vede oggi...
Ma cioè... sono di origine italiana e non ne vogliono sapere di cibo tedesco, mangiano prevalentemente...
Ho capito, ma...
possono cibo italiano.
Vabbè, cioè... ma non si mangia cibo italiano a Brema!
Noi abbiamo fatto come i migranti, abbiamo spedito cibo italiano e portato cibo italiano in valigia.
Ah, tipo i bersaglieri in Libano, siete partiti con la pasta, i pelati e il parmigiano.
Esatto, esattamente.
Vabbè, io comunque le proporrei a lei e ai parenti di gustare il Labskaus, che è il tipico piatto di Brema, con carne, barbabietola, cipolle, patate lesse, aringa, cetriolini, noce moscata, pepe, coriandolo o pimento. Ma soprattutto, e qua veniamo al dunque della puntata di oggi, per che cosa è famosa Brema?
La città delle fiabe.
Esatto, e in particolare appunto la fiaba dei Fratelli Grimm intitolata...
E quello non me lo ricordo.
Ma come non se lo ricorda? Cioè, Brema, i... mu...
I musicanti di Brema.
Quanti erano?
Quattro forse.
Bravo. Se pensa alla classica formazione, voce, chitarra, basso, batteria, sono quattro. Tanto c'è anche la statua a Brema, dove sono uno sopra l'altro, quando spaventano i ladroni.
Sono perfetti, perché potremmo sostituirle i quattro musicanti di Washington.
Che bella metafora. Comunque direi che abbiamo esaurito un po' tutto quanto sul tema di Brema. Direi che uno a questo punto può anche non andarci, perché sa tutto quello che c'era da sapere su Brema l'abbiamo detto. Non abbiamo detto che c'è, e qua inauguriamo un nuovo format del Giorno delle Locuste, che è il quiz del Giorno delle Locuste, ma con già la risposta. Quello che non abbiamo detto è il nome della favola dei Fratelli Grimm scritta insieme al maestro Iginio Massari.
E
che chiaramente i musicanti di...
I musicanti di Massari?
No, Gino Massari, vabbè, glielo dico io, i musicanti di Crema, naturalmente pasticcera.
Okay. Va bene. Non era di crema, però, Emiginio Massari.
No, non era di crema, è di Brescia, ma fa il pasticcere. Il pasticcere cosa fa? La crema, fa il due cose. Sì, certo. C'ha sempre in testa Emiginio Massari, il pan di Spagna, però qua è Brema e non c'entra, e la crema, pasticcera. Va bene, andiamo al dunque e parliamo
dunque, che è meglio.
Ecco, le chiederei cortesemente di propormi una serie di argomenti tutto pepe, perché non ho chiuso occhio, ho un sonno che la metà basta e ho gli occhi stretti come Hormuz. Quindi da dove partiamo?
Beh, partiamo sempre dalle speculazioni e dalle scommesse sulla guerra. Credo che sia la vera elemento oscuro di tutta questa vicenda, perché ogni volta che abbiamo imparato che ogni volta che Trump parla si provocano terremoti sui mercati, ma ancora una volta è successo, oltre che sulle scommesse sul sito Polymarket, non solo, c'è un portafoglio che ha guadagnato, lo sappiamo, $500,000, avendo previsto le date degli attacchi all'Iran, ma lo stesso portafoglio ha investito più di $800,000 sull'ipotesi dell'ingresso delle forze armate americane in Iran, e in questo caso potrebbe avere un rendimento da $1,2 million. C'è quasi da preoccuparsi quando ci sono queste scommesse, perché evidentemente alcuni di questi scommettitori sono talmente informati o condizionano le scelte da poter predire sostanzialmente anche le evoluzioni più drammatiche e negative. Quello che è certo è che, per esempio, i futures sull'indice Standard & Poor's 500, cioè quello delle principali aziende quotate a Wall Street, ha perso $500 miliardi di capitalizzazione in soli 25 minuti mentre parlava Trump, perché Trump aveva diffuso su Truth un tweet che sembrava nettamente opposto, aveva addirittura scritto che era stato quasi raggiunto un cessate il fuoco con l'Iran, poi ha fatto il discorso alla nazione che invece usando toni diametralmente opposti, minacciando di bombardare ponti, centrali elettriche, e poi seguito dal geniale con cui molto elevato Exet, che ha detto riporteremo l'Iran all'età della pietra. Tutto questo insieme di dichiarazioni ha fatto crollare i future, appunto, sull'indice di borsa, e sono già in corso analisi per capire se ancora una volta l'entourage di Trump o addirittura qualcuno della famiglia ha investito sull'andamento appunto di questi future, prima sostanzialmente facendo vendita allo scoperto e poi ricomprandoli dopo le dichiarazioni di Trump.
In attesa di portare l'Iran, come hanno detto, all'età della pietra, intanto stanno riportando il mio conto corrente all'età della pietra, non so lei, ma credo che sia, comincia ad essere così, un pochino per tutti. L'altro caso clamoroso di insider trading della settimana, peraltro insider trading fallito, è stato quello denunciato dal Financial Times e che ha visto come protagonista Pete Hegseth, che ha provato a fare cassa prima che cominciasse la guerra, avendo informazioni riservate sullo scoppio della guerra. Gli è andata male, ma paradossalmente bene, perché ha cercato di organizzare un investimento milionario in un ETF di BlackRock, ma siccome BlackRock non accettava ancora quel tipo di investimento da clienti Morgan Stanley, quale lui era, non lo ha potuto fare, e alla fine gli è andata di culo perché avrebbe perso il 15%.
Esempio comunque significativo della gigantesca gravità del conflitto di interessi di tutta questa amministrazione. Non ce n'è uno che non faccia speculazione, non faccia investimenti, e poi lo ricordiamo, abbiamo un segretario del Tesoro che è stato uno dei principali gestori di fondi altamente speculativi di Wall Street, poi formalmente adesso ha dato il tutto nelle mani ai figli, ma rimane comunque uno dei più grandi investitori speculatori della piazza finanziaria newyorkese. Quindi evidentemente con l'amministrazione Trump si è aperta una nuova stagione, una nuova era, quella dove gli speculatori non solo sono al potere, ma decidono le sorti del dell'economia mondiale e quindi sostanzialmente possono amplificare i loro guadagni di 10, 20, 100 volte, e questo rischia di diventare uno dei problemi più angosciosi e più incredibili di queste ultime settimane, di questi ultimi mesi.
Intanto, come ci ricordava, i mercati sono appesi alle dichiarazioni di Trump, effetto ultra negativo sugli indici borsistici, e poi stessa dinamica per quanto riguarda il Brent, il gas, eccetera eccetera. Entriamo in questo territorio.
C'è un altro episodio che non si capisce molto bene e che ha scatenato ulteriori interrogativi, perché per dall'inizio della guerra ad oggi il WTI, cioè il prezzo del petrolio a New York, era nettamente inferiore a quello del Brent, ma con una differenza che in alcuni casi aveva raggiunto anche i $20 al barile per contratto. Da due giorni c'è stata un'inversione di tendenza e il WTI newyorkese è addirittura sopra al valore del Brent. Normalmente è sempre stato l'opposto, perché il Brent è, come abbiamo detto più volte, il petrolio raffinato più ricco, più interessante e con migliori prospettive rispetto a quello che viene scambiato negli Stati Uniti e che è appunto il petrolio più tradizionale, quello più pesante. Ora c'è stata invece un'incredibile inversione di tendenza. Da ieri sostanzialmente il WTI è prezzato di più del Brent, anche questa mattina vale $111 al barile il WTI contro 109 del Brent, e qui nella ipotesi speculative che ormai impazzano ci sarebbero degli interessi dell'amministrazione, di qualcuno dell'amministrazione, nel sfruttamento delle sabbie bituminose della regione di Alberta in Canada. Perché questo? Perché sostanzialmente con il WTI che sale di un dollaro, ogni dollaro che di incremento permette di guadagnare circa 680 milioni di maggiore fatturato, quindi praticamente in soli tre giorni la regione dell'Alberta, che ha una produzione importante di petrolio, ma un petrolio difficile da lavorare perché è appunto una sabbia bituminosa e quindi ha dei costi di lavorazione elevati, ecco, in questo contesto l'Alberta avrebbe guadagnato in soli tre giorni sostanzialmente qualcosa come 5 miliardi di dollari di maggiori incassi, e il sospetto è che ci sia qualcuno che abbia investito nelle aziende che producono sabbie bituminose.
Ecco, professor Di Stefano, l'avverto che nel frattempo il collegamento sta diventando un po' bituminoso, per cui se si è spostato si rimetta cortesemente dov'era prima. L'avverto anche che manca un minuto e mezzo alla fine della prima parte della trasmissione. Dicevamo degli dinamiche dei prezzi, ma anche c'è da dire del drammatico problema degli approvvigionamenti.
Sì, soprattutto gli approvvigionamenti sono drammatici per i raffinati, in particolare per le materie prime, come lo abbiamo detto più volte, dai fertilizzanti alle materie plastiche fino all'elio per produrre i chip, ma adesso persino l'acciaio, che è lavorato in Asia, ma siccome appunto i prezzi dell'energia sono esplosi, anche l'acciaio sta diventando difficile recuperarlo. E poi c'è il problema delle compagnie aeree. Quest'oggi il commissario all'energia dell'Unione Europea, in un'intervista al Financial Times, preannuncia la possibilità che ci possano essere dei razionamenti o comunque delle difficoltà di approvvigionamento del famoso cherosene per aerei, perché l'Europa non ha più questa raffinazione da parecchio tempo, lo importava quasi tutto dai paesi del Golfo, e l'assenza di questa disponibilità di questo cherosene per aerei potrebbe produrre il taglio di alcuni collegamenti, il taglio di alcuni pezzi delle flotte europee a partire dal mese di maggio e durante il periodo estivo, cosa che ovviamente avrebbe delle conseguenze disastrose sul turismo anche in Europa.
La fermo qua perché il tempo è scaduto. Ripartiremo dalle vulnerabilità dell'Italia nella seconda parte del Giorno delle Locuste, non prima però di aver lanciato il primo quiz odierno, che è un quiz dedicato alla bella terra di Germania che oggi la ospita. quello che vogliamo sapere è il titolo del capolavoro del maestro Stanley Kubrick, dedicato al tipico e gustoso gnocchetto germanico. Rivolgiamo il quiz anche ai simpatici conduttori della GR che sono dall'altra parte del vetro. Il capolavoro di Stanley Kubrick dedicato al tipico e gustoso gnocchetto germanico. La risposta tra poco, intanto linea GR, poi ci risentiamo con la seconda parte del giorno delle locuste. Subito ripartiamo dalle cose importanti, ovvero la soluzione facilissima del primo quiz odierno del giorno delle locuste, che chiedeva il titolo del capolavoro di Stanley Kubrick dedicato al tipico e gustoso gnocchetto germanico. E la risposta esatta era 2001, Odissea nello spazio, naturalmente. Così facile che alla fine è stata una sfida tra pistoleri. Un fatto di velocità, pura velocità. E nella classifica del maschile ha vinto Matteo, nella classifica del femminile ha vinto Marta B, nella classifica interna dei redattori di Radio Popolare vince l'ottimo Alessandro Principe, non classificata Cinzia Poli, che è già andata insieme a Claudio Iampaglia nelle retrovie, un Luca Parena, peraltro vincitore della speciale classifica di passaggio delle telefonate in onda, e Alessandra Tommasi non pervenuta al momento, ma perverrà. Va bene, abbiamo detto tutto quello che c'era da dire, tra poco lanceremo anche il secondo quiz del giorno delle locuste. Torniamo al mondo degli spazzol, torniamo nella bella Brema dove si trova oggi il professor Di Stefano. Gli annuncio tra l'altro che è già collegato con noi anche il professor Alessandro Santoro, che tra poco sentiremo, e come dicevamo nella prima parte ripartiamo dalle vulnerabilità italiane.
Sì, ripartiamo dalle vulnerabilità italiane che sono certificate dall'ARERA, che ieri ha aggiornato le tariffe per il gas del 19,2% dopo l'incremento dell'8,8% dell'elettricità. Standard & Poor's vede l'economia italiana a rischio dimezzamento della già asfittica crescita con una ripresa dell'inflazione. Oggi il Sole 24 Ore giustamente apre con il rischio di recessione tecnica in Europa, perché la Banca Centrale Europea ha detto chiaramente che di fronte a queste impennate è pronta ad alzare i tassi di interesse per frenare i consumi e quindi indurre di fatto una frenata economica per contrastare l'effetto delle speculazioni energetiche. L'Italia sulla vicenda energetica sembra sempre al palo. Sappiamo che verrà rinviato il decreto accise, verrà prolungato fino al 1° maggio, ma Giorgetti ha detto che non ci sono più risorse. L'Italia che punta tutto sulla sospensione del mercato dell'emission trading europea. Non sembra che, nonostante le dichiarazioni che vengono passate sempre alla stampa, questa opzione sia praticabile, perché moltissimi paesi europei, ma anche moltissime aziende, si oppongono a una sospensione, stanno spingendo per alcune riforme, alcune modifiche di questo mercato. Per ora ne è passata una, cioè quella che sostanzialmente prevede una maggiore flessibilità, ma la vediamo da questo punto di vista con il professor Alessandro Santoro, che è collegato con noi e col quale più volte avevamo parlato diciamo di quelle che sono considerate le tasse di scopo, e in questo caso si tratta indirettamente di una tassa, di una misura economica per favorire processi, che dovrebbe favorire processi di decarbonizzazione.
E allora, nell'accingermi a introdurre e a salutare ancora una volta il professor Alessandro Santoro, mi permetto però prima di sottolineare la coerenza editoriale tra quanto diceva lei poco fa, chiudendo la prima parte del giorno delle locuste, e l'apertura odierna in questo momento preciso del Corriere della Sera nella sua edizione online, che ci presenta un simpatico pezzo intitolato "Come organizzare le vacanze in tempo di guerra". Lo scopriremo magari tra poco, come possiamo organizzare le vacanze in tempo di guerra. Intanto attenzione, perché si diceva ci potrebbero essere problemi con i voli, quindi questa potrebbe essere l'ultima volta nella stagione che godiamo del privilegio di avere qua con noi il professor Alessandro Santoro, che è momentaneamente presente nel paese. Buongiorno professore.
Buongiorno. Sì, dunque andiamo subito al tema, perché è abbastanza, diciamo, non complesso, però ha diverse sfaccettature. Allora, ricordiamo innanzitutto, l'abbiamo già fatto più volte, però come funziona il mercato dei permessi di inquinamento, che è uno degli strumenti di cui si è dotata l'Unione Europea da ormai diversi anni per cercare appunto di impostare politiche di decarbonizzazione. Si tratta dell'idea che le imprese che operano in alcuni settori industriali e dei trasporti, quindi non la totalità delle emissioni, per poter produrre, nel momento in cui a questa produzione è connessa l'emissione di CO2, devono preventivamente dotarsi di questi permessi di inquinamento, che corrispondono a una certa quantità, diciamo, di emissioni a cui hanno diritto. Questi permessi sono normalmente attribuiti mediante aste, in alcuni casi sono attribuiti gratuitamente. Dove sta l'incentivo? Se un'impresa è in grado di produrre meno emissioni rispetto a quelle che ha diritto, diciamo così, avendo acquisito i permessi relativi, di fare, può rivendere l'eccedenza sul mercato secondario. Quindi ha un incentivo ad essere efficiente producendo meno emissioni di quelle che ha diritto di fare. Questo incentivo dipende direttamente dal prezzo. Ovviamente più alto è il prezzo che si forma sul mercato, più alto è l'incentivo ad avere comportamenti più corretti. Cosa è successo? È successo che la Commissione Europea, che, come ricordava Andrea, è sotto pressione perché diversi paesi sostengono appunto che i prezzi sono troppo alti e che quindi contribuiscono ulteriormente a aumentare il costo dell'energia, ha deciso di intervenire scongelando le eccedenze di emissioni, cioè quelle emissioni non utilizzate venivano ritirate se superavano una certa quantità dal mercato, per evitare che il prezzo cadesse troppo e quindi che l'incentivo non ci fosse più ad avere comportamenti ecologicamente corretti. Ha annunciato il fatto che queste riserve verranno reimmesse sul mercato, e ovviamente in questo caso, siccome l'offerta aumenterà a parità di domanda, il prezzo si riduce. Questo perché? Proprio per evitare un'ulteriore fonte di tensione sui prezzi rispetto a quelle che già si stanno generando. Ora, il punto vero è capire che cosa significa questo, che cosa implica questo, perché è una soluzione di breve periodo, lo ha detto la Commissione, annunciando, o meglio ribadendo, che la soluzione, diciamo così, definitiva di ridisegno del sistema ETS avverrà entro luglio, dove la Commissione dovrà trovare un compromesso tra le esigenze, diciamo, non esattamente allineate dei diversi paesi europei, segnatamente i paesi che sono più esposti per i settori industriali che l'ETS copre, che, ripeto, non sono la totalità delle emissioni, secondo alcune stime sono il 40%, secondo altre addirittura solo il 25%, come l'Italia e la Germania, spingono fortemente per la revisione del sistema. Altri paesi invece, specialmente i paesi nordici, vorrebbero mantenere il sistema così com'è. Ricordiamo anche che questo sistema crea forti entrate per gli stati, tant'è che abbiamo appena sentito nel GR che una delle fonti che lo stesso governo italiano vuole utilizzare per le manovre che ha in mente sono proprio le entrate da ETS. Quindi la partita è piuttosto complessa, gli interessi sono in qualche misura confliggenti e dovremo vedere che cosa succede. Questo primo segnale che è stato dato però va nella direzione sicuramente di un allentamento del meccanismo.
Ma la domanda che io mi permetto di farle è: a questo punto la sentiremo ancora da qui alla fine della stagione o lasciamo le speranze?
Ma sì, penso che ci sentiremo ancora.
Sì?
Sì, penso proprio di sì.
Ah, bene, bene. Professor Di Stefano, mi raccomando, adesso prima di salutare il professor Santoro, cerchiamo, sì, come dire, di riparare al danno che abbiamo precedentemente fatto. Si ricorda che non gli abbiamo fatto gli auguri prima del suo compleanno? Faccia degli auguri riparatori.
Mi inchino e mi esprimo per il massimo degli auguri.
Il massimo.
Immaginabile.
Va bene, grazie.
Senta, a proposito di auguri, siccome io poi ho fatto un'altra gaffa, professore, io per cercare di riparare, gli ho regalato due libri, però gli ho regalato due libri che ci aveva già, tutte e due.
Va.
No? Però siccome sono una persona corretta, gli ho anche dato lo scontrino, gli ho detto: li cambi, professore. Quindi volevo sapere che libri gli ho regalato.
Non ancora, perché andiamo oggi a cambiarli.
Okay.
Sapere sicuramente, allora, grazie comunque.
Se me lo fa sapere, annuncio domani mattina al Demone del Tardi che libri le ho regalato.
Perfetto, va bene.
Tutti molto informi, lui può annunciare quali libri gli hai regalato.
Allora mi raccomando, ascoltatrici e ascoltatori, se volete sapere che due libri ho regalato al professor Santoro per il suo compleanno, sintonizzatevi domani mattina 9:30 il Demone del Tardi. Grazie professor Santoro, tanti auguri ancora.
Arrivederci.
Io ne approfitto, professor Di Stefano, per lanciare il secondo quiz al volo del giorno delle locuste di oggi. È un quiz che si lega in modo saldo all'attualità, al primo piano dell'attualità, e quello che chiediamo agli ascoltatori è il nome della battagliera attrice yemenita dai celeberrimi occhi azzurrissimi. Ripeto, il nome della battagliera attrice yemenita dai celeberrimi occhi azzurrissimi. Intanto noi riprendiamo il corso della nostra scaletta.
Sì, non senza aver sottolineato che le aste per questi famigerati ETS in Italia hanno generato circa 2,5 miliardi di euro di incassi, quindi cifre importanti che se l'Italia rispettasse la normativa dovrebbero essere investite proprio per favorire lo sviluppo delle rinnovabili, e questo conflitto mette in evidenza quanto la dipendenza italiana ancora dalle fonti fossili sia un elemento estremamente critico, che è esattamente quello che il governo sta facendo, cioè aumentando questa dipendenza da gas petrolio, da gas metano, da gas naturale, che come sappiamo non significa assolutamente che abbia emissioni inferiori, anzi, perché è molto più climalterante di altre fonti, quindi l'errore dal punto di vista economico rischia di essere triplice, perché la riforma degli ETS probabilmente ci sarà, sicuramente ci sarà, ma non sarà come desiderato dall'Italia. Il mercato degli ETS rimarrà in piedi e queste risorse dovrebbero accelerare, permettere di accelerare sulle rinnovabili. In realtà non si stanno utilizzando per questo, ma per cercare di tamponare problemi di sistema molto delicati come quelli degli oneri legati all'esercizio della rete che, come sappiamo, sta diventando sempre più un tema di cui non si può parlare, ma che è uno dei temi maggiori di blocco dell'attuale situazione dei prezzi dell'energia, che vedono l'Italia al vertice dopo l'Irlanda per i prezzi più alti in assoluto.
Io nel frattempo sono costretto a farle da countdown perché oggi non mi è in studio e quindi non conosce il tempo a disposizione. Mancano 5 minuti e 16 secondi al termine della trasmissione. Da dove ripartiamo?
Beh, dobbiamo ripartire dal blocco che riguarda l'intelligenza artificiale, in particolare la notizia forse più clamorosa che è uscita ieri, Oracle, che ha mandato, ha praticamente comunicato con una mail molto stringata ma anche molto pesante il licenziamento di 10.000 lavoratori prevalentemente in India e nei paesi asiatici. Alle 6 di ieri mattina hanno ricevuto questa mail e sono ritrovati senza posto di lavoro. Perché questo? Perché Oracle vuole concentrare le risorse sull'intelligenza artificiale, molto preoccupata dell'impatto che proprio la stessa intelligenza artificiale sta avendo sull'industria del software. Lo abbiamo detto, negli ultimi mese e mezzo il comparto del software in termini di capitalizzazione di borsa ha bruciato più di 1.500 miliardi di dollari. Questo è accaduto dal giorno nel quale Claude, che è la chat di Anthropic, ha pubblicato una versione che rende possibile la scrittura di programmi informatici senza sapere nulla dell'informatica, senza avere capacità di scrittura in codice informatico. E ieri Claude ha rilasciato anche una versione della propria applicazione per fare i calcoli direttamente in Excel senza avere nessuna particolare conoscenza del software Excel in termini di elaborazione di dati.
Mi è andato via dritto dritto, veloce veloce, perché immagino volesse arrivare ai capitoli che riguardano il sistema bancario italiano.
Sì, almeno un cenno per dire che la battaglia sul futuro di MPS è ormai al fulmicotone dopo anche gli interventi legislativi, i regolatori che hanno messo in discussione la candidatura di Fabrizio Palermo come amministratore delegato perché non ha esperienze nel comparto, l'Ovalio che intende rimanere sino all'ultimo e sembra che stavolta potrebbe colpire nel segno, perché sta incontrando diversi fondi di investimento che sarebbero pronti a sostenere la lista che lo stesso Lovaglio ha promosso e che lo porterebbe a mantenere il ruolo di amministratore delegato. Nel frattempo si è scatenata una nuova crisi bancaria dopo quella di Banca Progetto. BFF Bank è tracollata dopo le misure di Banca Italia per accelerare le pulizie, ha un mese di tempo per fare chiarezza sui conti, rassicurare il mercato e evitare il rischio, come è accaduto all'altro istituto, di finire appunto in amministrazione controllata e in un piano di salvataggio, considerando che anche in questo caso anche BFF Bank avrebbe problemi relative alla gestione di risorse pubbliche che sono state anticipate dalla banca, che oggi non avrebbero conferma perché alcune di queste non erano regolari dal punto di vista dell'erogazione.
Intanto attenzione, attenzione, perché sorprendentemente il popolo del giorno delle locuste incontra delle difficoltà nella soluzione del secondo quiz odierno. E dire che era piuttosto facile, c'è chi coraggiosamente ci ha comunque provato sbagliando e rispondendo, ricordiamo qual era la richiesta del quiz, volevamo sapere il nome della battagliera attrice yemenita dai celeberrimi occhi azzurrissimi. Dicevo, c'è chi ci ha provato dicendo Ofra Gaza, no, sbagliato, uno perché Gaza non c'entra, ma non c'entra nemmeno il fatto di essere yemenita. C'è chi invece, bravissimo, uno solo tra tutti ha risposto esattamente, il nome della battagliera attrice yemenita dai celeberrimi occhi azzurrissimi era proprio Ornella Uti. Bravo, bravo il nostro Moreno, vincitore del secondo quiz del giorno delle locuste. Noi invece avevamo lasciato in sospeso in apertura un tema importante, ovvero chi sono i quattro musicanti di Brema. Il primo,
Non lo so.
Vabbè, sono quattro animali, ne dica quattro, ci proviamo.
Oh madonna, il maialino?
No, non c'è il maiale. Il ca?
Non c'è il maiale.
Come nella vecchia fattoria, c'è il ca?
Il cane.
Il cane, c'è il ga?
Il gatto.
C'è ancora il ga?
La gallina.
Ma no, il, non la. Il ga?
Ah, il no.
È qua, c'era quasi, se non è la gallina, il maschile, il ga?
Il gallo.
Il gallo, il cane, il gatto, il gallo, e per chiudere?
E per chiudere...
La?
Non lo so.
L'asi?
La?
La? L'asini? Non, è, non può essere difficile, l'asi? Cosa vuole che sia l'animale che comincia con asi?
L'asino.
L'asinello, oh, il cane, l'asinello. Il gatto, il gallo e l'asinello. I musicanti di Brescia, li abbiamo detti tutti. Quando vede la statua, si fa un selfie e lo pubblichiamo?
Se riesco, sì.
Se riesce, sì. Volentieri. Saluti i parenti.
Va bene.
Arrivederci, grazie.
Arrivederci.
Buona giornata. Noi ci sentiamo domani mattina invece alle 9.30 con il Demone del Tardi. Vabbè, niente, ve lo dico domani mattina di cosa parliamo. Siamo in ritardo, ciao, buona giornata, buona Pasqua, buon ponte, se andate, ma restate, così siamo qua tutti insieme. Ciao.